Cari amici, andiamo avanti con il nostro cammino sugli Atti degli Apostoli. Siamo al capitolo secondo, nella seconda parte. La prima avevamo fatto dal versetto 37 a 42 e adesso andiamo avanti da lì. Ci siamo lasciati rispondendo alla domanda degli ascoltatori: che fare? La risposta di Pietro è la conversione, il battesimo in Gesù per la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Oggi ci addentriamo nel dettaglio di questa nuova vita, definendone le caratteristiche e i confini. Il testo che leggiamo oggi è appunto la prosecuzione del discorso di Pietro al quale hanno chiesto che fare. E lo leggiamo. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Ora un timore c'era in ogni anima, infatti accadevano molti prodigi e segni. Ora tutti i credenti erano insieme e avevano comuni tutte le cose, le proprietà e le sostanze, vendevano e le dividevano tra tutti secondo le necessità che ciascuno aveva. E ogni giorno erano perseveranti unanimemente nel tempio e spezzando il pane in casa prendevano insieme il cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo favore presso tutto il popolo. Ora il Signore ogni giorno aggiungeva insieme i salvati. Bene, queste parole riassumono tutto il programma dell'azione di Dio, che noi cambiamo vita, che ci immergiamo in Lui, che viviamo di Lui una vita da Dio, che ogni fallimento e ciò che ci lega finalmente si scioglie e che riceviamo lo Spirito, cioè la vita stessa di Dio. Accogliere la parola è accogliere tutto questo. Il testo ci presenta la prima comunità così come nasce da questa parola, cioè il nuovo modello di vita. È il riassunto delle cose più belle dell'umanità che siano mai state pensate. Non solo la vita più bella e buona, ma la vita possibile e reale. Non solo possibile e reale, ma forse anche l'unica sostenibile oggi. Comprendiamo che è bella perché per altre vie non si va molto in là. Questo testo ci presenta il modello della vita salvata. Sappiamo cosa vuol dire salvato. Quando uno fa un lavoro al computer, magari molto impegnativo e per lungo tempo, e si dimentica di salvarlo, gli scompare tutto. Lo stesso vale per la nostra vita. Se non è salvata, cioè ancorata a ciò che tiene, è una vita da nulla, che vive nel nulla, non produce nulla e conduce alla morte. Per vita salvata in questo caso si intende una vita che sia vivibile, bella e piena, una vita dopo dove appunto si può vivere con l'altro stabilendo buone relazioni. Non l'umanità in funzione di tutte le cose, ma tutte le cose, tutti i beni in funzione dell'uomo. E quali sono le condizioni? È una cosa semplice. La terra serve per vivere e la vita è vivere con gli altri. Se invece fai della terra e dei beni l'oggetto di possesso, allora diventi feticista, idolatra, sacrifichi la tua vita alle cose, sperperi i beni, li usi solo per uccidere i fratelli, i quali fanno altrettanto e il mondo diventa l'inferno che conosciamo. Vediamo da questo testo come la comunità cristiana intende essere quel popolo di Israele che finalmente realizza le condizioni per abitare la terra, cioè vivere da figli di Dio e da fratelli. I modi possono essere infiniti, ma qui vediamo i pilastri fondamentali. Allora, si dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Qui si parla di perseveranza. Perché fare il bene è molto facile per mezz'ora, magari per un'ora o per un giorno. Portarlo avanti è più impegnativo anche se più bello. La perseveranza è uno dei temi fondamentali. Siccome viviamo nel tempo, il tempo in cui viviamo bene è tempo vivo. Il tempo in cui viviamo male è tempo morto. Se si fa il bene solo all'inizio, un pochino, e poi tutto il resto è contrario, non si combina un granché. In Israele i tre grandi pilastri della vita erano la legge, il culto e la giustizia. Vediamo le tre relazioni fondamentali. La Torah, cioè la legge, vuol dire la relazione che l'uomo ha con il proprio io. Conoscere la legge nella vita vuol dire essere umani, quindi conoscere la propria cultura, i propri ideali, il proprio mondo, i valori per cui si vive, altrimenti siamo bestie. Conoscere è il primo pilastro, perché viviamo quello che pensiamo. Il secondo pilastro è il culto a Dio, che è la sorgente di tutto questo, la forza per vivere il senso della vita. Il terzo pilastro è la giustizia. Se scopri di essere figlio di Dio, di essere chiamato ad essere come Dio, capisci anche l'altro che è uguale a te, è tuo fratello. E nella fraternità che vivi, sia tutta la cultura, sia la fraternità, sia il vero culto al Padre, che è l'amore per il fratello. Veniamo ora a vedere in che cosa perseverava la prima comunità. Per prima cosa persevera nell'insegnamento degli apostoli, cioè sarebbe la Torah, la legge. Cosa hanno insegnato gli apostoli? Non hanno detto cose strane o proposto una dottrina, bensì hanno raccontato quello che Gesù ha fatto e come ha vissuto da figlio e da fratello. Sono tutto sommato i Vangeli. Siamo soliti dire che Gesù insegnava, ma la bellezza dell'insegnamento di Gesù è che non insegna nulla, perché non si dice mai che cosa insegnava. Si dice piuttosto quello che fa, perché il vero insegnamento di Gesù è ciò che compie come Dio. Le uniche parole che dice sono le parabole, che sono enigmi se non le applichi alla tua vita. E poi il discorso escatologico sulla fine del mondo, che è ancora più enigmatico se non scopri che è esattamente ciò che lui ha realizzato con la morte in croce. Per il resto Gesù non propone nessun insegnamento. Ha fatto il carpentiere 30 anni, poi è andato un po' in giro, si è messo un po' contro gli scribi, i potenti, i teologi, e poi l'hanno fatto fuori. Però aveva qualcosa da dire e l'ha detto brevemente. Che importanza ha per noi la lettura del Vangelo? Vi accorgerete che più ci tornate su e più è una miniera infinita, perché non sono delle idee, ma sono dei fatti. E il fatto ogni volta che lo vedi è diverso, perché hai camminato tu, hai capito tu, hai fatto esperienza e lo capisci in modo diverso rispetto a come l'avevi visto la prima volta. Perché in fondo i fatti sono tutti gesti d'amore, e l'amore più lo capisci, più lo ami. Il secondo pilastro è lo spezzare il pane. Questa parola ci mette in comunione. Il grande sogno dell'uomo è vivere in comunione, in relazione. Una relazione, se non ha il termine correlativo, è come il marito senza la moglie, non esiste né l'uno né l'altro. Le relazioni possono essere diaboliche, di divisioni, o simboliche, di comunione. La menzogna serve per dominare l'altro e ci mette in divisione e in lotta gli uni con gli altri. Invece la verità è simbolica e ci mette in comunione e fa del nostro limite il luogo di fraternità. Tra l'altro, il fatto che i cristiani non vivono in comunione tra di loro è un'assurdità. Gli ortodossi e i cattolici, ad esempio, sono riusciti a dividersi per 1000 anni per via di quel que aggiunto nel credo, il filioque, perché proprio il nome dello Spirito Santo, colui che ci unisce, alla fine ci ha poi diviso. E se noi non siamo fratelli e ci scanniamo tra noi, è chiaro che il mondo non può credere in Gesù Cristo come figlio e in Dio come padre. Il terzo pilastro è diviso in due parti ed è il culto di Dio, che consiste nello spezzare il pane tra i fratelli, cioè l'Eucarestia, e la preghiera nel Tempio. La comunità si riunisce, si mangia insieme e si fa memoria di ciò che il Signore prima di morire ci ha lasciato come tradizione. Fate questo in memoria di me. Fate come io ho fatto. E lui che cosa ha fatto? Ha preso il pane, ha benedetto, ha spezzato e ha dato dicendo: questo è il mio corpo. È un nuovo stile di vita. Il pane diventa simbolo della vita, addirittura del corpo di Dio. Chi ha ricevuto il corpo di Cristo, benedica, ringrazi Dio, perché è tutto dono e tutto amore. L'uomo vive se sa condividere, se sa amare e dare. Lo spezzare il pane è quindi il centro del cristianesimo, dove si riassume anche tutta la vera lode di Dio, che è Padre, e consiste proprio nel vivere da figli di Dio, cioè da fratelli, e nel continuare la creazione facendo sì che la vita sia sulla terra vivibile come ha fatto lui agli inizi, dando il primo impulso. Lo spezzare il pane avviene nella casa, nella quotidianità. Non è qualcosa di strano nel tempio con funzioni solenni. A differenza della preghiera che si svolge nel tempio, perché i giudei giustamente frequentavano il tempio, come noi andiamo in chiesa. Storicamente la comunità cristiana nei primi tempi si percepiva perfettamente in sintonia con la spiritualità ebraica. È solo con il passare degli anni che si inserisce sempre più una tensione legata al riconoscimento di Gesù. Sostanzialmente fino alla fine del primo secolo era così. C'è poi stato un momento fondamentale nella vita della comunità ebraica, un concilio, in cui il gruppo riconosciuto come cristiani venne ritenuto irrimediabilmente eretico, quindi allontanato dalla sinagoga. Ma fino a quel momento la comunità cristiana andava al tempio a pregare. Bene, il testo va ancora avanti una pagina e mezza, quindi io mi fermo qui con il commento, ma il testo prosegue per chi desidera può ancora leggere un pezzo.